formazione linguistica fino appunto anche buona parte dei linguisti teoricamente invece sanno benissimo quello che fanno, sanno benissimo come spiegherò lui, spiegherò lui che applicano le cose in modo non ancora non viene chiaro, che è una fregatura già come tema di essenzialmente, però anche prendendo quelli che buoni, no, non sanno risolvere i problemi, se è un'organizzazione, efficienza di un momento del mercato, non di una trasformazione del mercato, è una questione di semplicemente distribuzione, una distribuzione giusta secondo l'efficienza del mercato, eccetera, però per far crescere una nazione che non è, che è povera o che è all'inizio, non ha nessuna risposta, non se ne preoccupa neanche, non fa parte di quel sistema.
No, anzi, suggerisce come puntata di non interessarsi, perché sono aspetti di cui si deve occupare Dio. Questo lo dice esplicitamente Smither e lo dice esplicitamente Malthus.
Io ho scelto che loro sono poveri.
Questa è una posizione
italiana.
Questa è una cosa un po' protestante.
Sì, volendo sì. C'è un punto, ad esempio, che Rossi affronta su questo tema, dice a un certo punto, parla con l'onorevole Magliani, onorevole dell'ora, dice, vedo onorevole Magliani, che è un liberista questo Magliani che lo oppone, no? Dice, io le citerò proprio un suo confratello in economia politica, Emilio de Lavelleye, in quelle sue famose lettere sull'Italia del 1878-1879, che per noi non sono famose, ma dice, vous ne soutiendrez la concurrence que par des salaires très bas, c'est-à-dire à condition d'avoir une population ouvrière très misérable. Voi non sosterrete la concorrenza se non attraverso dei salari molto bassi, cioè a condizione di avere una popolazione operaia molto miserabile. E lui chiude e commenta, Rossi dice, ma per un monito che viene dall'estero e da un liberista non c'è male. Cioè praticamente dice, noi dobbiamo, quello che ci viene proposto dai liberisti a noi italiani praticamente è ammirare il nostro bel cielo, il nostro bel mare e lasciare che gli altri ci mandino i loro prodotti solo perché ci conviene di più comprarli che farceli da noi. E in più dice, proprio perché non potremo mai spuntare la concorrenza, a meno di essere una popolazione di miserabili, fa stupendo. Cioè l'unico modo per reggere alla concorrenza è rimanere poveri, cioè in un certo senso, no? Sono povero, non ho un'industria e quindi compro i prodotti fatti da qualcun altro perché mi conviene, faccio prima. E dice, se invece volessi fare un'industria, l'unica soluzione che mi propone il liberista è di diventare concorrente, quindi produrre la stessa cosa a un prezzo inferiore di quello là. E come allora? Rimanendo miserabile, allora che soluzione ho? Risolve un po' questo dubbio? Ed è attualissima. Ci sono anche altre cose che potremmo, ad esempio un'altra cosa che lui fa notare è questa, dice, all'esposizione di Milano ci fu un'esposizione qui industriale, no? Per esempio il bravo signor Grezzi, fabbricante di valigie, mi diceva che per fare un buon lavoratore in valigie occorrono da 8 a 10 anni, ma che quando un artigiano ha lavorato 4-5 anni e comincia a guadagnare 3 lire al giorno o poco più, corre tosto in Francia, a Marsiglia, anche a Parigi, dove ne guadagna 7-8. Quindi oltretutto tu fai una gran fatica, no? Ad addestrare una persona, poi quando questo è la fuga dei cervelli nostra di adesso, no? Fai una gran fatica ad allevare mentalmente uno o in un'abilità pratica 8-10 anni, poi quando questo diventa bravo, cosa fa? Rimane qui? Guadagna 3 volte meno. Se hanno ragione i liberisti, lui fa bene andare via, perché per i liberisti conta il calcolo individuale, e allora vada via. Però alla fine il nostro paese che cos'è? Anche la nostra Italia di adesso che cos'è? È un'Italia che ha ancora un sistema universitario relativamente eccellente rispetto ad altri, ma che cosa continua a fare? Sforna gente che poi va a lavorare per altri paesi, no? Per dire, insomma. Va bene, questo dopo possiamo leggere degli altri, ma non vorrei appesantire. Comunque Rossi si trova proprio a calorosamente ad attaccare il sistema liberista, in sostanza, e questo lo fa in Italia, questo è un esponente del sistema protezionistico in Italia. La persona su cui mi sono documentato maggiormente invece è Sergei Vitte, il quale eredita da altri già un approccio simile, perché per quanto io so e ho trovato, la prima veramente ne parlo List ed è molto più diciamo precoce, ma diciamo la seconda figura che io in ordine cronologico sono venuto a conoscere è un certo Nicolai Bunge o Bunge, che fu ministro delle finanze all'epoca di Alessandro II, lo zar che nel 1861 eliminò la servitù della gleba. Vorrei piazzarvi un po' questo discorso nel contesto storico. Allora mi sono fatto brevemente due o tre riferimenti cronologici per ricordare un po' come ha vissuto la Russia in questo ambito, in questa situazione. Nel 1763 abbiamo il Trattato di Parigi che pone fine alla guerra di 7 anni. La Russia spesso insiste su questo Trattato di Parigi dicendo che segna il punto di inizio vero della politica imperiale inglese nel mondo. Nel 1793, quindi 30 anni dopo, abbiamo ancora una Russia che sostanzialmente è un po' imperiale, no? Perché c'è la zaressa Caterina che invade la Polonia, ad esempio, un dato costretto invade la Polonia e abroga la Costituzione, no? Siamo nella reazione contro il vento rivoluzionario. Poi saltiamo al 1856, che c'è un altro trattato a Parigi, ma questo è quello per la cessazione delle ostilità nella guerra di Crimea. Ancora nel 1859 la Russia gioca nello scacchiere, annette la Cecenia, ad esempio. Però le cose cominciano a cambiare per certi aspetti. Nel 1861, appunto, lo zar Alessandro II abolisce la servitù della gleba, benché lo faccia per dire è meglio che lo facciamo noi prima che la plebe se lo conquisti con la rivoluzione, questa libertà. Però è già qualcosa, insomma, no? Diciamo così. Nel 1863 lo zar soccorre gli Stati Uniti nella guerra civile, no? Cioè gli inglesi volevano aiutare i sudisti e allora lo zar dice momento, io allora aiuto i nordisti. E nel 1867 addirittura l'Alaska viene venduta dalla Russia agli Stati Uniti, quindi vediamo che dopo ce ne sarà pentita, certo. Però vediamo che si realizzano, cioè nasce qualcosa di diverso, sembra nascere un modo di rapportarsi fra gli stati un po' diverso. Cioè io ti vendo questo pezzo, io sinceramente non ho mai sentito questo nei miei studi sicuramente poveri di storia, è uno delle pochi episodi in cui vedo che un paese vende un pezzo di terra a un altro, no?
Anche l'Italia ha venduto la Svizzera al vicino.
Ecco, vedi?
Venduto. Se l'è meritata quando...
Ah, beh, vabbè. Però ad esempio, scusate l'oratore sono io. Nel 64, già nel 64, viene introdotta una riforma giudiziaria in Russia. Per esempio, si stabilisce la pubblicità dei processi, la presenza di giurie popolari, l'indipendenza e l'inamovibilità dei giudici, no? Tutte cose che però più tardi torneranno ad essere negate, quando il nipote, il figlio e soprattutto il nipote di questo zar prendono la piega opposta. In ogni modo proseguiamo. Nel 69 cosa succede? Mendeleev pubblica il suo articolo sulla periodicità degli elementi chimici. Perché tiro in ballo Mendeleev? Perché dopo vedremo che Mendeleev collaborò con Sergei Witte e divenne anche lui uno strenuo difensore del protezionismo. Fece degli studi su come migliorare l'industria, degli studi su come riformare il sistema di istruzione. Nell'81 viene assassinato Alessandro II dal solito fanatico di turno. C'è sempre un fanatico di turno, no? Un rivoluzionario di turno, e gli succede uno che è un po' peggio, suo figlio Alessandro III. Infatti nell'85 viene smantellata la riforma, si comincia a smantellare la riforma giudiziaria. Nelle scuole che prima erano laiche si tornano a riassegnare di nuovo tutte al clero, si tolgono gli insegnamenti di scienze naturali, di letteratura europea, si fa solo russo, latino, greco, teologia, boom, perché tutte le altre cose possono dare troppe idee liberali agli studenti. E qui ci sono le dimissioni di Bunge, questo primo ministro di cui vi parlavo, cioè lui si dimette perché appunto lo zar Alessandro III che cosa fa? Non gli concede, vi dico nel dettaglio che cosa fa. Bunge aveva cercato di fare una trasformazione dall'assegnazione dei diritti di riscossione dei tributi, che prima erano della polizia, che spesso ci va in modo molto brutale. L'assegnazione l'aveva fatta a degli ispettori creati ad hoc, come un'agenzia delle entrate nostra, insomma, o prima ancora meglio del Ministero delle Finanze, con il compito di essere concilianti. Quindi vai nella campagna, vedi un po' quello che riesci a raccogliere, non fare l'usuraio, se vedi che quello lì più di tanto non ha quel contadino non ha prodotto più di tanto quest'anno, cioè chiedigli meno, insomma, compiti di essere conciliante. Crea una banca agricola per diffondere il credito presso i contadini, però a tassi di interesse adeguati alle possibilità dei contadini. Solamente che cosa succede? Che Alessandro III prende questa piega, no, di reazione, e a un certo punto non si trovano più d'accordo. Cioè Bunge vorrebbe attuare un progetto molto più ambizioso, Alessandro III non glielo permette più, e allora questo Bunge si dimette. E gli succede un certo Ivan Visnegradsky. Bene, poi cosa abbiamo? Dopo vediamo chi è. No, vediamo chi è. Nel frattempo, l'anno dopo, si mette il criterio del censo per l'ingresso nelle scuole superiori. Se sei ricco ci vai a studiare, se no no. Nell'88 lo zar o il governo mette lo zampino all'università, comincia a decidere anche che cosa le università devono dire o fare, no? Nell'89 si ritorna alla segretezza dei processi nei tribunali. Nel 1890 succede un'altra cosa giudicata gravissima da Sergei Witte, più tardi, ve lo dirà più tardi, e cioè viene fatta una riforma degli zemstvo, che erano praticamente dei consigli collettivi nel contado, nelle campagne, a proporzionalità, non c'è, diciamo, elettivi, no? Fra contadini, nobili, eccetera, che dovevano avere il compito di organizzare la produzione in qualche modo. E questa riforma garantisce la maggioranza assoluta ai nobili. Si torna indietro. Però, per quanto a me risulta, nel 1891, l'anno dopo, per la prima volta Liszt viene tradotto in russo. Può darsi che sia stato tradotto anche prima, non lo so, io so del 1891. Nel frattempo chi abbiamo? Allora, abbiamo alle finanze, abbiamo questo Ivan Visnegradsky. L'unico ministero che in un qualche modo si è ispirato, pur nelle ambiguità magari che ci siano state, al bene comune è il Ministero delle Finanze, tutti gli altri continuano ad avere ispirazione, diciamo, reazionaria, no? Questo Visnegradsky non è molto differente da Bunge, continua un po' la sua linea, però si dimette anche lui, perché anche lui non trova il sostegno da parte dello zar nelle riforme che vorrebbe attuare in favore soprattutto dei contadini. E poi anche alcuni dicono perché aveva alzato talmente le imposte su certi settori, in agricoltura anche, che aveva determinato poi una carestia, insomma, vai a capire per quale motivo veramente, insomma, bisognerebbe approfondire, no? Ad ogni modo a lui succede questo famoso Sergei Witte che era stato direttore degli affari ferroviari presso il Ministero delle Finanze fino al 91 e succede a Wisnik Gradsky nel 92, quindi l'anno dopo. Gli succede come Ministro delle Finanze, ma già essendo anche Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni. E lui praticamente in questo periodo che va dal 92 al 1903, praticamente rivoluziona tutto, cioè lui è lui che pianifica la costruzione della ferrovia transiberiana. Già nel 1892 Mendeleev sostiene le tariffe protettive per l'industria, con degli scritti proprio a stampa, perché Mendeleev comincia a diventare un assistente anche di Witte, viene coinvolto, no? E nel 94 muore Alessandro III e gli succede il figlio Nicola II, il quale è spaventatissimo perché non sa né come trattare quei ministri né che cosa voglia dire governare, cioè proprio si confida con dei suoi prossimi e dice: ma io che cosa faccio? Adesso sono perduto, e con me è perduta tutta la Russia. No, cioè, effettivamente sì. Sì, perché Nicola II, dopo un certo periodo in cui ha dato fiducia a Sergei Witte, viene vinto dalle malignità, dalle macchinazioni di tutta la nobiltà reazionaria russa, e a un certo punto licenzia Witte nel 1903 e dice: fuori dai piedi. Lo mette fuori dai piedi proprio nel 1903, quando nei gruppi rivoluzionari realizza la scissione fra i menscevichi e i bolscevichi. Nel 1904, secondo una fonte, si parla di completamento della transiberiana, ma in altri punti si dice che non era finita neanche nel 14. Io comunque mi sono preso questo esempio, avranno fatto la gran parte dei lavori, diciamo così, ma inizia anche una rovinosa guerra fra il Giappone e la Russia, che termina l'anno dopo, e perché sia terminata Nicola II è costretto a richiamare Sergei Witte, perché è l'unico che abbia una qualche capacità diciamo esecutiva, no? Viene incaricato di pianificare la tregua, la pace, e la fa ottenendo dei grandi vantaggi per la Russia, perché per esempio riesce a resistere più volte alle richieste dell'imperatore, diciamo tramite il ministro che lo rappresenta, del Giappone, perché il Giappone vuole avere dei, come si chiama, dei pagamenti di guerra, si chiamano così, non so, riparazioni, ecco, non mi viene la parola, vuole delle sostanziose riparazioni per le spese di guerra, e lui tiene duro, dice no, insomma alla fine Roosevelt, lo zio, riesce a convincere l'imperatore a retrocedere, quindi riescono a finire una guerra che peraltro Witte aveva sperato non partisse nemmeno. È sempre stato opposto sia alla guerra russo-nipponica che alla prima guerra mondiale.
Scusa un secondo, quello Roosevelt a cui tu,
lo zio Teddy, si è preso il premio Nobel per questo, mi sembra, per la negoziazione del trattato di Portsmouth, questo qui della pace. Sì.
No, volevo fare una
credo di aver letto qualcosa.
È interessante questo aspetto per quanto riguarda quando Roosevelt, a mio cioè, quello che sapevo io, perché io spesso sentivo parlare di Roosevelt, quando Roosevelt come il presidente del canonate.
Sì, certo.
Avrà avuto il suo punto motivo a livello di
Giappone. Sì, cioè. Puoi pensare, sì, esatto. Cosa succede nel 5? Lo sappiamo, non lo sappiamo, lo ripeto, nel 5 c'è l'esplosione delle sommosse forti di persone che non sono contente già anche di qualche piccola riforma che era stata concessa. Però Witte riesce, in ottobre riesce a convincere lo zar a firmare il manifesto di ottobre, col quale si istituisce una Duma statale che ha delle limitazioni perché deve solo approvare le leggi, non le può preparare, no? Però Witte riesce a convincere Nicola II, e qua è interessante, vi leggo dal diario: proponendosi di diventare lui adesso lo leggo perché lo si legge qua. No, lui non è più ministro. Si dice qua, passate, dov'è? Ah, è qua, pardon. Allora, Witte scrive il 22 ottobre del 1905, quando già il manifesto è stato approvato, perché mi sembra che sia il 17 ottobre, se non sbaglio, dice, scrive a Nicola II, lo zar, gli dice: il presente movimento per la libertà non è cosa nuova, le sue radici sono affondate in secoli di storia russa. La libertà deve diventare lo slogan del governo, non vi sono altre possibilità di salvare lo Stato, la marcia per il progresso storico non può essere arrestata, l'idea di libertà civile trionferà, se non grazie alle riforme, allora con la via della rivoluzione. Questo è nel 5, eh? Il governo deve essere pronto a procedere lungo le linee costituzionali, il governo deve sinceramente e apertamente lottare per il benessere dello Stato e non tentare di proteggere questo o quel tipo di governo, non v'è alternativa. Il governo deve piazzare se stesso alla guida del movimento che ha bloccato la nazione, oppure abbandonare le forze elementari affinché sia ridotto in pezzi. Cioè, o decidi proprio di massacrare tutti, oppure devi guidare tu, devi mettere tu al capo. E Nicola II nel suo diario annota questo fatto. Dice: in tutti questi giorni orribili ho incontrato Witte costantemente, ci siamo incontrati spesso la mattina presto per salutarci soltanto la sera, al sopraggiungere della notte. Vi sarebbero state soltanto due vie possibili: trovare un soldato energico e distruggere la ribellione con la forza, con lo spargimento di fiumi di sangue, e alla fine ci saremmo ritrovati sul punto di partenza, oppure concedere al popolo i diritti civili, la libertà di parola e di stampa, assegnare ad una Duma di Stato il compito di approvare le leggi sotto una costituzione naturalmente. Witte difende questa via con energia. Quasi tutti coloro che io ho interrogati sono dello stesso parere. Witte mi ha detto con molta chiarezza che accetterebbe la presidenza del Consiglio dei Ministri solo alla condizione che il suo programma fosse appoggiato e le sue azioni non conoscessero interferenze. Abbiamo discusso la cosa per due giorni e alla fine, invocando l'aiuto di Dio, ho firmato. Questa terribile decisione che io ho tuttavia preso consapevolmente. Non ho avuto nessuno a cui appoggiarmi, tranne l'onesto Trepov, che poi in realtà sembra sia stato uno dei più sadici ministri che hanno succeduto Witte più avanti. Non v'è stata alcuna alternativa: crocifiggersi e concedere ciò che tutti stavano chiedendo. No? Quindi, non ho la via di approvare le riforme, però per lui è stata una crocifissione. No? E poi dopo, qualche giorno dopo, nel novembre, però cosa che dice? Finché vivrò non mi fiderò più di quell'uomo, Witte. Anche per la più piccola cosa, ne ho avuto abbastanza dell'esperimento dell'anno scorso. Per me è ancora simile a un incubo. Cioè, no, torna a essere sopraffatto dai fantasmi di Rasputin e di tutti gli altri che... No? Sì, completamente scisso, no? E cosa succede? Che... in sostanza, noi siamo arrivati a questo periodo, no? Nel 12 Witte, più tardi, nel 12 che cos'è che fa? Proprio scrive un libro difendendo l'analisi di Liszt. Quindi noi troviamo che l'analisi di Friedrich Liszt. Cioè troviamo che nel 91 e nel 92 Liszt è tradotto, Mendeleev prende posizione per il protezionismo. Witte nel 12 più tardi difende le posizioni di Liszt. Quindi, cioè, ci sia proprio un palesamento di questa influenza che questi riconoscono, no? E vi potrei leggere un brano lungo che quando ormai è fuori scena Witte scrive, no? Che è molto, molto interessante. Poi dopo mi dedico a qualche altra figura per completare e poi possiamo discutere. Allora, il brano è questo. Mi sento obbligato di parlare della risposta alla mia proposta per cui con la costruzione della ferrovia siberiana si dovrebbero avere grandi migrazioni dalla Russia europea alla Russia asiatica. Un tale movimento aiuterebbe a ridurre la popolazione della Russia europea e quindi rendere più agevole il miglioramento di quelle masse di contadini e nel lungo periodo aiuterebbe la ferrovia a pagarsi da sé dopo lo sviluppo della Siberia. Tuttavia l'idea, lungi dal ricevere sostegno, ha incontrato una celata opposizione di un tipo appropriato alla mentalità dei tempi della schiavitù, del Medioevo. Molti dei nostri latifondisti influenti e dei loro sostenitori nella burocrazia di Pietroburgo, in particolar modo il ministro degli interni Ivan Nikolaevich Durnovo, considerò la mia idea pericolosa. Essi, naturalmente, preferiscono una grande massa di contadini forzati a pagare alti prezzi per la terra o ad accettare salari agricoli irrisori, presi dalla stretta della fame. Come indicato precedentemente, sotto l'imperatore Alessandro III, cominciammo una trasformazione delle costruzioni e operazioni private, cioè da quelle private a quelle pubbliche, in tema di ferrovie, una trasformazione che si sarebbe compiuta durante il regno dell'imperatore Nicola II. La nuova politica fu ed è basata sulla convinzione che le ferrovie abbiano la massima importanza per lo Stato e che le imprese private, che sono fondamentalmente preoccupate dagli interessi privati, non possono servire adeguatamente gli interessi dello Stato in questo campo. Di conseguenza, sia in qualità di Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni, sia in qualità di Ministro delle Finanze, io condussi una politica tanto di nazionalizzazione di imprese ferroviarie private, quanto di promozione della costruzione e della messa in opera di nuove linee ferroviarie per il governo. Dopo aver lavorato con le ferrovie per 40 anni, è mia convinzione che tutte le considerazioni strategiche intorno alle ferrovie... Durante la mia gestione nel Ministero delle Finanze, l'industria crebbe così rapidamente che si potrebbe dire che fu stabilito un sistema industriale nazionale russo. Vedete come riecheggia, no, proprio l'espressione di Liszt, sistema industriale nazionale o economia nazionale. Ci fu reso possibile dal sistema di protezionismo e dall'attrazione del capitale straniero. Fui criticato da alcune ottuse persone per avere costruito industrie troppo rapidamente. Ugualmente fui criticato per aver usato mezzi artificiali, fra virgolette, nella promozione dell'industria. Ma che cosa significa una tale frase? Con quali altri mezzi non artificiali può svilupparsi l'industria? Tutto ciò che l'uomo fa è in un certo grado artificiale. Solo i barbari si preoccupano di vivere senza mezzi artificiali. L'industria si è sempre sviluppata con mezzi artificiali e le misure artificiali da me impiegate furono di gran lunga più deboli di quelle impiegate a pari scopo da altri stati. Ciò naturalmente i nostri penso che voglia, è un'espressione che non ho capito bene, ma penso voglia dire i nostri ignoranti di salotto, no? Non lo sanno. La nostra nobiltà terriera fu avversa alle tariffe protettive sin dal 1890, ma quelle tariffe aiutarono la nostra industria, al pari del flusso di capitale straniero. Sfortunatamente, in aggiunta alle noie da me incontrate nell'attrarre capitale straniero, trovai opposizione nel Comitato dei Ministri ai miei tentativi di migliorare la legislazione sulla creazione di imprese. Parlando in generale, l'importanza dell'industria non è apprezzata o capita. Solo pochi uomini come Mendeleev, gran scienziato e professore, nonché mio devoto sostenitore e amico, capirono la sua importanza e cercarono di illuminare il pubblico russo a tal proposito. Spero che questo libro tematico sia di qualche utilità alla società russa. Si dovrebbe notare che la crescita delle vie ferrate e dell'industria sotto la mia direzione sottrasse dai 4 ai 5 milioni di adulti lavoratori, un totale di 20-25 milioni di persone se includiamo le famiglie, alla terra, cioè spostò dalla terra, no, queste persone. Questo significa infatti un aumento di superficie agricola disponibile di 54-67 milioni di acri. Naturalmente questo significa soltanto... Dov'è? Ho perso il libro, la pagina. Mannaggia. Poi. Oh. Mi viene la suspense qua, non sappiamo più che cosa legge. Basta, eh? Soltanto un... Boh, non è venuto stampato, probabilmente. Ah no, aspetta, qua. Ecco, leggo. Naturalmente questo significa soltanto un leggero aumento di produttività del lavoro. Per innalzare la produttività significativamente dobbiamo attendere che la gente, particolarmente i contadini, trovi sia l'incentivo sia la possibilità di lavorare in maniera più efficiente. Bene, qui citiamo Mendeleev e allora vediamo brevemente anche Mendeleev che posizioni ha preso. Mendeleev, oltre a fare i suoi lavoretti di chimica, si occupò di tutta una serie di problematiche, per esempio problemi della raffinazione del petrolio a Baku e a Sarahani nel Caucaso, rettificazione della nafta negli Stati Uniti 1876, penso che sia stato quel momento in cui ha fatto un viaggio negli Stati Uniti per l'esposizione di Filadelfia, no? Mi sembra che fu quella l'occasione. Si costruì da solo un pallone aerostatico per fare delle misure meteorologiche, cioè ha proprio esplorato diversi problemi, studiò gli esplosivi, i polveri da sparo, diventò sovrintendente della Camera dei Pesi e le Misure per dare anche un ordine, no? Interno alla Russia, che poi questo ordine si conformasse anche al sistema internazionale. E poi appunto si occupò delle ferrovie dell'industria associata in un testo curato anche da Witte nel 1899, si chiama L'industria ferroviaria degli Urali, pubblicato nel 1900. Poi fece un progetto di una rompighiaccio con l'ammiraglio Makarov, andò a vedere il laboratorio dei Curie studiando la radioattività, concludendo che lo studio dell'uranio, iniziando dalle sorgenti naturali, porterà numerose nuove scoperte, benché in un primo tempo lui fosse stato anche avverso o non avesse valutato di grande importanza la radioattività, e arrivò a dire, vedete, un'altra cosa che ha detto Alessandro Rossi, che capirono gli americani, che capì Liebig, quello che ha inventato i lieviti, che studiò anche i fertilizzanti, e dice a un certo punto, dice: noi viviamo in un'epoca in cui la ricchezza e la forza del popolo si basano, non come i vari regimi fascisti, comunisti, sulla falce, sul martello, sul sudore della fronte, no? Ma sul successo industriale applicato all'agricoltura, per esempio con l'utilizzo di macchine perfezionate e di concimi minerali artificiali, no? Siete stanchi? Io ho ancora due o tre cose da dire, se volete mi fermo, le dico dopo se servono. Se avete ancora pazienza vi parlo di altre due figure e poi chiudiamo. Cosa dite? La ricchezza e la forza del popolo si basano sul successo industriale applicato all'agricoltura. Witte, dipende, si scrive in tedesco, lo scrivono col W, io lo scrivo con la V, però si trova indifferentemente con V e W e doppia T. È stato ministro delle finanze dal 92 al 1903, però era già ministro delle comunicazioni e dei trasporti nell'anno precedente, e poi già sempre con lo zar. E come vedi da questo esempio con cui parla con lo zar, e anche ad esempio c'è un estratto da come lui parlò con Guglielmo II di Germania, proponendogli il protezionismo, e proponendogli un'integrazione con i progetti infrastrutturali fra Russia e Germania, no? Vedi che lui era molto spicciolo, cioè non ballava troppi fronzoli al fatto che stesse parlando col Caio, cioè diceva: io ho questa idea, penso che dobbiamo attuarla, no? Allora faccio un salto indietro e poi facciamo un salto più avanti. Il salto indietro è su un altro economista di cui ho trovato traccia, che non so quanto, cioè bisognerebbe approfondire, però dice delle cose in un qualche modo coerenti. Si chiama Yanyul, non lo so come pronunciarlo, accademico di Russia. A un certo punto scrisse un problema dell'intervento dello Stato nel dominio dell'industria, incitando a rinforzare risolutamente la politica di protezionismo. E dice, ad esempio, in questo libro: in certi casi lo Stato non soltanto ha il diritto di intervenire, ma è obbligato a farlo e a mettere un veto sulla libertà dell'attività individuale. Nel caso contrario, lo Stato mancherebbe alla sua funzione protettrice e culturale. Cioè, devo poter essere disposto a sacrificare una qualche categoria se questo mi fa beneficiare nel complesso il paese. Certo che quella categoria andrà giù poco, no? Il boccone, no? Però questa è l'idea. Faranno una manifestazione. Tuttavia, mi annoto io, prevede già un po' gli eccessi in questo, e torna a e questo è un po' precedente a Witte, questo economista, e si assimila di nuovo a Liszt, perché dice che quando il governo deve intervenire, decide di intervenire a proteggere un settore industriale o comunque economico, deve rispettare due regole. In primo luogo, quando si introduce un vincolo nel dominio dell'attività industriale, bisogna a priori soppesare la propria decisione con minuzia, supponendo le conseguenze eventuali dell'intervento e del non intervento, con l'aiuto delle statistiche e delle testimonianze delle persone competenti. In secondo luogo, prima di decidere a ricorrere a una misura in questa direzione, cioè della protezione, è indispensabile effettuare un esperimento, un saggio. Il carattere di durevolezza della nuova forma di intervento è assicurato soltanto dal successo di questa prova. Magari non è la cosa migliore, no? Però voglio dire che l'accusa che si fa generalmente ai protezionisti di essere dei fanatici, no? Che vogliono, fanno gli autarchici, che vogliono chiudersi al mondo e fare le cose in casa, e che prevedono un approccio monolitico, no? Sia col Gabon che con il Belgio, no? È falso, perché vediamo che mentre già si propongono di proteggere, questi autori dicono anche sì, però c'è anche il rischio di esagerare. Allora, come valuto questa azione di governo? Poi fa un altro discorso che è da così, ve l'aggiungo. Lui scrive un altro testo che dov'è il titolo, non me lo sono copiato, però arriva a dire: nessuna virtù generatrice di ricchezza in un paese è più importante dell'onestà. Ecco perché tutti gli stati si impongono il dovere di assicurare la persistenza di questa virtù con leggi più rigide e di esigere il rispetto della legge. Ciò implica 1. Onestà come fedeltà ad una promessa. 2. Onestà come rispetto della proprietà altrui. 3. Onestà come rispetto dei diritti altrui. 4. Onestà come rispetto delle leggi in vigore e dei precetti morali. In questo io non so quanto si avvicini all'idea che anche Claudio prima criticava, no, di un governo etico, o quanto invece voglio semplicemente dire che è importante che un sistema di credito, un sistema nazionale, si fondi in modo sano sulla fiducia reciproca, no? Bisognerebbe leggere di più. Ho trovato solo questo estratto, perché potrebbe anche essere semplicemente l'idea per cui tu devi sottostare le regole etiche che vengono stabilite, se no le cose non funzionano, no? Il discorso che facevi prima. Questo era il salto indietro. Il salto in avanti coinvolge altri due personaggi che hanno collaborato. Uno è Vernadsky, di cui Andrew ha già parlato, Vladimir Vernadsky, che fu allievo di Mendeleev, e l'altro è un certo Stepan Prokofievich di Timoshenko. Stepan Prokofievich Timoshenko. Non lo so. Non saprei. Vernadsky è meno famoso di Mendeleev, è un suo allievo, magari ne possiamo parlare, però è un altro che si preoccupa proprio di una visione di una grande visione di come debba essere l'azione del governo, no? Arriva a spiegare che le infrastrutture sono come posso dire, cioè fa tutto un discorso con cui le infrastrutture giocano un ruolo dentro alla sua divisione del mondo nelle tre sfere, no? La sfera del non vivente, la sfera del vivente, la sfera del cognitivo, cioè in sostanza attribuendo alle infrastrutture un compito imprescindibile, no? Necessario addirittura allo sviluppo ulteriore della realtà naturale che ci troviamo davanti. Lui nel 5 è tra i fondatori del partito dei cadetti, due partiti che si creano dopo la riforma del 5 del manifesto d'ottobre. Nel 15 è presidente della commissione statale per lo studio delle risorse produttive della Russia e a capo o dentro la commissione ministeriale per la riforma degli studi superiori. Cose che aveva affascinato anche Mendeleev da prima di lui, aveva cercato di, possiamo trovare dei passaggi, di stabilire proprio dei punti chiave con cui riformare il sistema educativo russo. Nel 17, quando c'è la rivoluzione bolscevica, scappa in Ucraina con Timoshenko e cercano di fondare l'Accademia di Scienze dell'Ucraina, poi vengono un po' ostacolati, eccetera. Timoshenko prosegue perché era più giovane, va in Jugoslavia nel 19, poi scappa in Russia, in America, negli Stati Uniti, e lì viene riconosciuto come il padre dell'ingegneria americana, non so per quali meriti particolari, però Timoshenko era stato responsabile in precedenza dell'Istituto di Ingegneria Ferroviaria di Pietroburgo, quindi sempre, no, in quell'ambiente, e poi al Politecnico e all'Istituto di Ingegneria Elettrica, sempre di Pietroburgo. Interessante sarebbe andare a vedere un libro che ha scrisse, che è La storia della resistenza di materiali, da Leonardo da Vinci e Galileo al giorno d'oggi. Chissà che cosa... No, questo Timoshenko. Chissà che cosa ci può riservare questo studio, no? Qualche curiosità. Bene, io ho preparato il triplo di materiale che vi ho letto, però direi che... No, è sempre così, ma è bene, perché dopo rimane, è un lavoro già fatto. Il 1906 l'ho lasciato fuori? Sì, c'era qualcosa nel 1906, dopo ve lo leggo. E boh, quindi partiamo con le domande, però bisogna che ti avvicini, se no non viene registrato bene. Timoshenko dice che si è interessato alla storia della resistenza dei materiali, lo studio della resistenza dei materiali, da Leonardo da Vinci e Galileo al giorno d'oggi. Interessante, no? E dopo sono in vendita questi appunti, eh? Un euro, due euro ciascuno per fascicolo. Ho lavorato come un matto. Faccio stop, vero?